Nel libro di Geremia, nei primi tre versetti, noi troviamo anche dei riferimenti biografici. Sappiamo che lui era nato a Natalot, una cittadina a 3 chilometri da Gerusalemme, che egli era un ragazzo, anche se era della stirpe dei sacerdoti, apparteneva appunto alla discendenza di Aronne. Visse e profetizzò dal 627 al 587 avanti Cristo, cioè dal tempo del re Giosia fino alla caduta di Gerusalemme. Quindi lui è vissuto in un periodo molto, diciamo, molto tribolato, e c'era molta idolatria in quel paese, benché erano il popolo di Dio, il tempio doveva essere il luogo dove si rappresentava la presenza di Dio. C'erano invece molti culti idolatri, le statue della dea Astarte, di Baal. Quindi lui era un predicatore che non si limitava a denunciare il peccato, lui ne esaminava anche l'origine. Lui predicava che il peccato ha origine nel cuore dell'uomo, che il cuore dell'uomo è malvagio sopra ogni altra cosa. E quindi il Signore era quello che poteva cambiare questo cuore, poteva scrivere un nuovo patto con il suo popolo se avesse cambiato questo cuore, e scrivendo le sue leggi in un cuore rinnovato dalla grazia. Ora, care sorelle, questa mattina il testo ci invita a recarci nella casa del vasaio, ci esorta e ci invita a scendere nella casa del vasaio. Quindi da questo noi comprendiamo che la casa del vasaio rappresenta la casa del Signore. E nella casa del Signore, quando si va, non si va salendo, ma si va scendendo, perché noi dobbiamo entrare nella casa di Dio con umiltà e con attenzione. Signore, aiutaci. E lui è là che ci parlerà, nella sua casa. Ascoltiamo però, bisogna vedere come noi ascoltiamo. Il Signore Gesù ci esorta e dice: badate bene a voi come ascoltate. Quindi c'è una responsabilità, non solamente da parte di chi parla, ma c'è una responsabilità anche da parte di coloro i quali ascoltano la parola di Dio. La prima cosa, bisogna ascoltare con fede. Leggiamo Ebrei 4:2. Poiché a noi, come a loro, è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Qui si parla della parola del Vangelo. È stata predicata a noi come anche agli ebrei, però ai giudei non ha portato nessun giovamento, perché loro non l'hanno ascoltata con fede. Quindi quando noi ascoltiamo la parola di Dio, noi dobbiamo considerare che quello che ci viene detto, che ci viene predicato, non è parola d'uomo, ma è parola di Dio. E che quindi questa parola sussiste. Poi un'altra cosa, bisogna ascoltarla con riverenza. Prima Tessalonicesi 2:13. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Quindi c'è una condizione senza la quale la parola di Dio non opera. Se noi non accettiamo la parola di Dio con riverenza, e l'accettiamo come essa è, non parola di uomini, ma parola di Dio, allora questa parola opera in noi una trasformazione. E la terza cosa, bisogna accostarsi ad ascoltare la parola di Dio con uno spirito di preghiera. Quando noi veniamo nella casa del Signore, noi dobbiamo pregare che la parola di Dio possa veramente trasformare la nostra vita. E dobbiamo chiedere al Signore le sue benedizioni, prima che l'ascoltiamo, durante l'ascolto e dopo l'ascolto della parola di Dio. Se noi ci avviciniamo con questo triplice atteggiamento, quindi con fede, con riverenza e con uno spirito di preghiera, noi vediamo che la parola di Dio opera nella vita del credente. Perché opera la parola di Dio nella vita del credente? Perché non è parola d'uomo, è parola di Dio, è parola vivente, è parola trasformante. La Bibbia dice che attraverso la predicazione della parola di Dio si crea la fede e questa fede poi Gesù Cristo la rende perfetta. Signore, aiutaci. Aiutaci ad avere lo stesso atteggiamento che avevamo all'inizio della nostra conversione, quando non vedevamo l'ora di andare nella casa del Signore per ascoltare il consiglio della sua parola. Ora, Geremia usa una simbologia per spiegare, diciamo, questo suo pensiero. Chi è il vasaio che si trova in questo racconto? Il vasaio è Dio. E chi è l'argilla? È il popolo di Israele in senso letterale, ma in senso figurato rappresenta anche noi, la Chiesa, che siamo venuti tanto tempo dopo. Ora, il profeta Isaia non si è mai, Geremia, non si è mai sottratto a questo compito che lui aveva di predicare la parola del Signore. Egli ha sofferto in prima persona la vicenda storica che ha portato poi alla tragedia della deportazione e non si è mai sottratto, non ha mai smesso di predicare. Questo è un incoraggiamento anche per la Chiesa, di predicare la parola di Dio, anche se intorno a noi c'è il rifiuto, anche se intorno a noi c'è addirittura l'ostilità. Gloria a Dio. È nella casa del Signore che Dio ci parla. La parola del Signore, la parola di Geremia, non è una parola circoscritta solamente al tempo e alle persone alla quale fu rivolta all'epoca, ma il suo messaggio è valido ancora oggi. La Chiesa rappresenta la casa del vasaio. È nella casa del vasaio che Dio parlò a Geremia, ed è nella Chiesa che Dio parla a noi. E la Chiesa, nella Chiesa ci farà udire la sua parola. È durante le nostre riunioni di culto che Dio parla. È da considerare, e quindi dobbiamo riconsiderare il valore della comune raunanza. Come la Bibbia ci insegna di non trascurare la comune raunanza, fratelli e sorelle. Perché se noi trascuriamo la comune raunanza pensando che Dio poi ci possa parlare lo stesso, noi inganniamo noi stessi, fratelli. Alcuni tendono a isolarsi, tendono a mancare anche e soprattutto la domenica mattina, e questo dispiace al Signore, perché Lui è sempre desideroso di parlarci, è sempre desideroso di rivolgere a noi parole di incoraggiamento. Ora noi non dobbiamo considerare che Dio parla alla Chiesa inteso come un edificio, ma Dio parla alla Chiesa nel senso come riunione, come due o tre sono radunate nel mio nome, disse Gesù, io sono in mezzo a loro. Ci parla quando noi siamo a una preghiera a casa di un ammalato, ci parla quando noi possiamo stare a uno studio biblico, ci parla, il Signore parla alla Chiesa, ma parla soprattutto quando c'è la fratellanza, c'è l'amore fraterno, c'è la comunione, c'è il desiderio di radunarsi intorno alla parola del Signore. Il Signore parla sempre, il Signore ci può parlare attraverso la Scrittura, ci può parlare attraverso un fratello che ci dà un incoraggiamento da parte del Signore, oppure attraverso un inno, o attraverso l'ascolto di una preghiera che viene innalzata da un fratello, da una sorella, con tutto il cuore. Signore, aiutaci. Questo vasaio era intento a lavorare l'argilla nella sua casa. Una casa normalissima, non era un museo, era come nelle nostre case, che dobbiamo fare attenzione a dove noi andiamo, soprattutto nel salotto. Non so perché ce l'abbiamo, visto che non ci si può mai andare. E la casa del vasaio quindi non è come la nostra casa, è una casa, più che altro un laboratorio, dove si lavora, dove avvengono delle trasformazioni, avvengono dei mutamenti, dove Dio lavora per il bene comune del prossimo. Il vasaio mette le mani sull'argilla che siamo noi. L'argilla è un materiale che non ha nessun valore commerciale. E viene estratto dalla natura, dai luoghi paludosi, e inizialmente non ha nessuna forma. Cosa vuole insegnarci questo? Ci vuole insegnare che l'argilla diventa importante e diventa preziosa nel momento in cui viene a contatto col vasaio. Il vasaio la prende, la porta a casa, la prima cosa che fa, la purifica, la sbatte per terra, deve togliere da questa argilla i rametti, i sassolini che inquinano la purezza del materiale, le bolle d'aria, la lava, soprattutto la lava, e la purifica, e poi la mette sulla ruota, e lì sulla ruota la modifica, la trasforma, la lavora con l'acqua, è come se il Signore lavora il nostro cuore con l'acqua della sua parola. Signore, aiutaci. Signore, riconciliaci con te se abbiamo sbagliato in qualche cosa. Ora, cosa vuole fare il Signore? Il Signore ci vuole modellare secondo i propositi che Lui ha per ciascuno di noi. Per ciascuno di noi c'ha uno scopo, per ciascuno di noi Lui ha un piano per la nostra vita. Nessun vaso è uguale a un altro vaso. I vasi devono essere lavorati dalla mano del vasaio con sapienza. Ora, che cosa ha visto poi Geremia? Che a un certo punto, mentre che stava lavorando alla ruota, il vaso si è rotto, cioè si è deformato. È successo qualche cosa che ha incrinato questo vaso, che stava diventando un bel vaso, è diventato solamente un ammasso di cocci, che non vale più a niente. Il vasaio non ha buttato via l'opera sua. Il vasaio non si è stancato dell'opera che aveva iniziato su quel ammasso in forme di creta. Lui l'ha preso dalla cava, l'ha portata a casa sua, l'ha purificata, l'ha sbattuta a terra, l'ha cominciata a lavorare. E questo ci insegna, fratelli, che il Signore con noi ricomincia sempre da capo. Amen. Anche se tu sei caduto nel peccato, oppure nel tuo cammino di fede hai cominciato a essere amareggiato per qualche cosa che è successo nella tua vita oppure nella tua comunità. Questa amarezza che c'è nella tua vita ha potuto portare questo vaso che il tuo cuore a guastarsi mentre era in lavorazione. Questo ci insegna, fratelli, che nella Chiesa del Signore non è come nel mondo, che chi sbaglia viene messo da parte, che chi sbaglia ormai ha perso la sua chance, ha perso la sua possibilità. Nella Chiesa del Signore c'è la riabilitazione. C'è la consolazione, c'è il perdono. Il Signore non ha cacciato via Pietro dopo che l'aveva rinnegato. Non gli ha detto: Pietro, tu mi hai deluso profondamente, nel momento più brutto del mio ministero tu mi hai rinnegato, vai via da me. No, gli ha detto pasci i miei agnelli. Lo ha riabilitato, è diventato una colonna nella chiesa del Signore. Ora stare sulla ruota non è una cosa piacevole, non è una cosa che si può stare con allegrezza, perché sul tornio il vaso deve perdere delle forme e ne deve acquistare delle altre. Così noi dobbiamo perdere qualche cosa, qualche angolo brutto nella nostra vita, dobbiamo perdere qualche protuberanza che non va, che non è nei piani del Maestro, perché va a deturpare l'opera del vaso che lui ha intenzione di fare. Allora lo deve plasmare, lo deve mettere le sue dita in quella pasta, deve pigiare, deve stringere, deve con le sue dita guidarla in modo tale che assuma la forma che lui vuole che abbia. Ci sono quindi delle ferite spirituali che il Signore deve sanare, ci sono delle amarezze che deve togliere, ci sono delle debolezze che il Signore deve eliminare. Questa mattina il Signore ci vuole incoraggiare. Dio non getta il suo vaso, Dio non prende un'altra pasta. E poi un'altra cosa che il Signore ci vuole dire, che l'occhio del vasaio è sull'argilla, l'occhio del re dei re è su ciascuno di noi. Ciascuno di noi rappresenta il frutto dell'opera dello Spirito Santo, rappresenta il frutto dell'opera di Cristo che è entrato nella nostra vita. Dio è pronto a rimodellare il suo vaso, sua figlia, suo figlio, e farne un vaso secondo la sua volontà. Cosa vuole il Signore da noi questa mattina? Vuole che noi ci presentiamo nella sua casa con il desiderio di avere un incontro con Lui. E quindi facciamolo con questo atteggiamento giusto, altrimenti possiamo frequentare la Chiesa pure per 50 anni. E siamo sempre come il primo giorno che siamo venuti. Il Signore vuole che noi non siamo distratti quando siamo nella casa del Signore. Il Signore vuole che noi preghiamo quando siamo nella sua casa. Il Signore vuole che noi ci arrendiamo alla sua parola e che noi facciamo una preghiera che è sempre quella stessa. Signore, modellami, dammi una forma secondo la tua volontà. Togli dalla mia vita il peccato, l'amarezza, la debolezza. Togli il rancore, togli quello che a te non piace e che non mi fa crescere. È triste vedere una chiesa dove ci sta gente che pensa agli affari suoi e non pensa ad ascoltare la parola di Dio, e non pensa ad ascoltare quello che il Signore vuole dire. Signore, aiutaci, benedici la nostra vita e perdona i nostri peccati. Che Dio ci benedica.